Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La vocazione o la conversione dell'Apostolo Paolo è certamente così importante nel libro degli Atti degli Apostoli. Letta nella liturgia, deve essere importante anche per noi, e anche un invito a vedere la venuta del Signore Gesù nella nostra vita.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetti 1-9. Saulo, aspirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Ed egli: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati e ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, e per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. Parola di Dio.
Il fatto che Luca racconti 3 volte quello che abitualmente chiamiamo la conversione di Paolo, qui poi in prima persona, come racconto di Paolo stesso, al capitolo 22 e ancora al capitolo 26 degli Atti. Questo dimostra l'importanza per il libro degli Atti, per Luca, dell'Apostolo Paolo. Naturalmente non è questo il momento, sarebbe molto bello, anzi bisognerebbe farlo, perché poi non è così chiaro, non è così sicuro che abbiamo in mente bene tutte le notizie che si possono ricavare. Alcune sono in discussione, naturalmente, attorno all'Apostolo Paolo, sia dagli Atti che dalle sue lettere. E sono tante queste notizie, e anche se ci sono dei punti interrogativi. E altra cosa ancora che andrebbe scavata, anche se non è anche questa, non è così evidente, i motivi per cui Paolo, qui Saulo, è così attivo nel volere soffocare o punire gli appartenenti alla via, come dice qui gli Atti Luca. C'è una differenza molto grossa fra Paolo e Gamaliele. Sappiamo dagli Atti che Paolo si vanta, è orgoglioso di molte cose, compreso del fatto che è stato discepolo del grande Gamaliele, e Gamaliele ha una posizione molto diversa rispetto a Paolo, come abbiamo già visto. Questo è interessante. Gamaliele è un fariseo, Paolo stesso è un fariseo, eppure ci sono differenze piuttosto grosse, come vediamo. Ecco, allora vi lascio comunque la parola, al di là di queste cose che sarebbero molto utili da richiamare in modo più da vicino sul testo di oggi.
Oggi celebriamo la conversione di San Paolo, un evento veramente straordinario e unico nella Chiesa. E questa conversione di Paolo, appunto narrata negli Atti degli Apostoli, è narrata per ben tre volte, e con variazioni che forse documentano la presenza di differenti tradizioni. Quella di Saulo è un incontro personale con Cristo risorto, come lui stesso appunto attesterà, e ponendosi nella lista di coloro che furono beneficati da un'apparizione pasquale appunto del Signore. Inizia qui il primo dei tre racconti che appunto della conversione di San Paolo. Gli altri due, il secondo al capitolo 22 e il terzo al capitolo 26, si trovano sempre nei discorsi di Paolo. L'Evangelista Luca, nel raccontare a tre riprese e con differenze notevoli questo avvenimento, ne sottolinea l'estrema importanza. Questa apparizione, che si è verificata dopo i 40 giorni, rappresenta tuttavia un intervento di Gesù risorto della massima importanza. Paolo riceve direttamente dal Signore tutte le indicazioni riguardanti la sua missione e in particolare quella specifica, che è quella di portare il nome di Gesù ai pagani.
Io volevo dire una cosa che forse è un dettaglio, però mi ha colpito, che Paolo riceve delle lettere per Damasco, cioè Damasco è lontano, Damasco è lontano, vuol dire che la fede in Gesù è arrivata già là. Qui abbiamo visto che il Vangelo comincia a diffondersi, la prima tappa in Samaria. No, mi sono chiesta se Damasco possa essere la provenienza di alcuni di quegli ellenisti cosiddetti. Non lo so però se Damasco rientra nella dicitura ellenisti, insomma, nel cappello, nell'ombrello degli ellenisti. Mi ha colpito perché siamo già molto lontano, si suppone che la fede sia già arrivata a Damasco. Questa cosa qui mi ha colpito. Come dicevo ieri, capitolo 7 è dedicato tutto a Stefano, quello 8 è dedicato tutto a Filippo e quello 9 è dedicato a Paolo e alla sua conversione. E un altro particolare molto piccolo, la prima espressione Saulo fremente minaccia e strage sembra essere un'espressione che vuole ricalcare quella usata per Antioco di Seconda Maccabei, fremente minaccia e strage. E effettivamente c'è qualcosa anche di, insomma, che ricorda un po' quella punizione che Liodoro riceve nel Tempio quando va con intenzioni di profanarlo, di distruggere Gerusalemme. È una di quelle manifestazioni di Dio, diciamo, punitive, come nell'Antico Testamento, quelle anche abbastanza, che noi quando leggiamo appunto i Maccabei diciamo immaginifiche, mentre qui raccontata tre volte sembra proprio essere il frutto di, insomma, la messa per iscritto di un racconto sentito raccontare dal protagonista.
Io mi sono fermato un attimo su quella cosa così, quella frase così certamente che ha trapassato Paolo, perché mi perseguiti? No, allora tante volte si è detto che di fatto Paolo perseguita i discepoli e Gesù si dice che perseguita lui invece. Allora, questa volta questa domanda mi ha fatto fare un pensiero di questo tipo, cioè nel Vangelo di Giovanni, ad esempio, no, è molto sottolineato la presenza di Gesù nei suoi, cioè sono uno, no? Io in loro, rimanete in me, quindi... Luca mi sembra un po' diverso, cioè non è così, cioè non ci spinge tanto. Ecco, certo, adesso mi sono segnata ad esempio Luca 10:16, chi ascolta voi ascolta me. Però non è così forte, ecco. Allora niente, qui mi sono detta, ma forse anche nell'Antico Testamento c'era qualcosa del genere ogni tanto, no? Ad esempio c'è un salmo che dice: sorgi Signore, difendi la tua causa. Lo stolto ti insulta tutto il giorno, ma leggendo il Salmo è chiaro che invece l'insulto è sul popolo. Allora, questo mi è sembrato un estremo slittamento, è questo che mi ha fatto impressione. Cioè, se nell'Antico Testamento espressioni del genere erano nel rapporto tra il popolo e Dio, no? In quanto Dio era presente nel popolo, eccetera, qui è Gesù che lo dice. Cioè le fa sue, e forse appunto con una pregnanza ancora maggiore, questo mi perseguiti. E queste cose qui cominciano a farmi molta impressione, perché qui Gesù si presenta appunto proprio come Signore, nella forza della sua resurrezione, cioè Lui in persona, il risorto, che dice così. E anche qua dietro molti dicono, no, ci sono le chiamate dei profeti, no, Saulo, Saulo, Mosè, Mosè, insomma. Ma lì, appunto, anche lì è Dio che chiama i suoi profeti. Qui è Lui, nella sua signoria, che come dire, che si manifesta. Ecco, è una teofania, ma è di Gesù.
Volevo mettere in evidenza come è forte, almeno in italiano, perché magari una certa forma nella lingua originale magari acquista più forza o ne ha di meno. Fatto sta che in italiano la risposta di Gesù a Paolo del versetto 5 suona in una maniera molto forte, molto particolare. Intendo dire che dopo essersi rivelato nella sua potenza di risorto, come è stato appena detto, Gesù non chiede, non avviene niente, non viene richiesto un pentimento, non viene manifestato. È un andiamo avanti, ma tu, io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati. Cioè, deve andare avanti e cominciare a far bene. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Mi è parso proprio un segno di un amore infinito, non gli chiede niente, no. Gli dice andiamo avanti, adesso che hai visto. Mi è ricordato quante volte, insomma, abbiamo sottolineato nei giorni scorsi questo nome potente, cioè presentandosi Gesù e perdonandogli evidentemente tutto, perché era persecuzione grossa. Vi ricordate all'inizio del capitolo, Saulo al versetto 3, Saulo entrava nelle case, prendeva uomini e donne, li faceva mettere, cioè, scene forti. Tutta questa persecuzione, per grazia del Signore, cambia per forza sua, ma per un perdono immenso.
Certamente è molto singolare questa apparizione di Gesù, però mi chiedevo perché non gli dice lui direttamente quello che deve fare e perché lo manda a Damasco e non lo manda dagli apostoli. Da Pietro e Giovanni, c'è una domanda che mi chiedo, cioè va da Anania, come vedremo domani, sì, lunedì, ma qui appunto Gesù non gli dice cosa deve fare, dice alzati, vai e ti sarà detto ciò che devi fare, cioè mi sembra, ecco.
Non so se ripeto alcune cose dell'introduzione, ma mi avevano colpito molto anche a me il fatto che Paolo, di sua iniziativa, perché non mi pare che ci fossero
delle imposizioni, una linea, non l'ho mai notata
vicino,
che ci fosse una linea di questo genere, di andare nei paesi vicini o dove c'erano ebrei che diventavano discepoli della via di Cristo. Per lui chiese lettere ai sommi, ai sacerdoti, anche lì c'è qualcosa di strano, perché Gesù, come diceva Giovanni Paolo, della scuola di Gamaliele, che aveva tutta un'altra impostazione, perché diceva guardiamo come va a finire questa cosa, perché che non sbagliamo, che non ci mettiamo contro Dio. E poi va un fariseo che va dai sacerdoti, ci sono tante cose che mi fanno pensare a un atto molto volontario di Paolo, che forse, un zelotismo eccessivo, non lo so. Però queste lettere sono per... è terribile, ecco, uno va, mette in catene, porta a Gerusalemme, sembra, è un'azione, non so, mi sembra nel Nuovo Testamento di non aver mai visto una cosa del genere, però posso sbagliare. Allora un po' mi domando questo. Dall'altro, quando arriva a Damasco, si presenta uno che nella versione più avanti del racconto parla di Anania come di un ebreo osservante, di una, non, magari segue la via, però mi sembra di capire che questa distinzione così, così forte forse ancora non c'era, non lo so, perché è presentato come un ebreo osservante, molto pio, nel capitolo 22, che racconta la stessa cosa. Allora, in ogni caso, la cosa che noto è che sono tutti ebrei quelli che seguono la via, perché se chiede lettere per le sinagoghe si rivolge al popolo ebraico, al popolo che frequenta le sinagoghe. Ecco, e mi sembra questo atteggiamento di Paolo molto debordante, non mi sembra che sia una prassi e la vedo solo qui.
Mi sembra che questo brano abbia qualche assonanza con la trasfigurazione di Gesù, e anche qui sentono delle voci, ma i vicini, ma non vedono nulla, e poi rimangono per 3 giorni senza cibo e bevande. Insomma, mi sembra che ci fosse qualche assonanza con quella visione.
Ma io ho molti, molti, diciamo, punti da approfondire, avrei, ecco, o da riapprofondire, e alcuni sono stati già sottolineati. Uno dei punti è come i motivi che spingono Paolo. Paolo è anche qui, però mi pare non lontano da quello che lui dice di sé nel primo capitolo della lettera ai Galati, dove sottolinea il suo ardore, il suo zelo, quello che chiama giudaismo, giudaismos, che non è la religione giudaica ovviamente, ma è lo zelo per le tradizioni, per la legge, e quindi c'è uno zelotismo, diciamo, là dice nella lettera ai Galati che lui prevaleva, diciamo, eccelleva in questo rispetto a tutti i suoi coetanei. Paolo è un giovane. Quello che qui si dice, e anche in altri punti, che lui chiede lettere, presupporrebbe anche una sua, fosse un personaggio segnalato, uno studente. Non si dice che sia già stato ordinato, che era una premessa inevitabile per poter assumere dei compiti, a quanto sembra, ecco, né che facesse parte del Sinedrio, però qui comunque ciò che Luca presuppone si può sottolineare. Qui mi sembra che Luca presupponga che Paolo può ottenere queste lettere. Anche se l'iniziativa è attribuita a Paolo, c'è un'approvazione e c'è una copertura di autorità da parte del Sinedrio. L'altro presupposto che veniva già evocato da Sara prima, è un presupposto del testo, sembra, non è la soluzione del problema. L'idea che il Sinedrio abbia autorità religiosa, civile, entro certi limiti ovviamente, anche in altre città, anche in Siria, nelle province romane, nell'impero romano, che possa intervenire nelle questioni che riguardavano religiose, diciamo, e che avesse autorità anche di punizione. Quindi il presupposto.
La questione è che il Vangelo è arrivato già là, non tanto che il Sinedrio ha autorità
là. Sì, che la via sia presente là, sì, sì. Sì, ma questo poteva essere anche già quando era in vita Gesù, poteva essere subito dopo. E certo, Luca descrive un espandersi, ma non descrive tutto. Questo è un problema nel quadro, nell'inquadramento del libro degli Atti. I libri degli Atti danno l'impressione che Luca scriva la storia della comunità primitiva. In realtà non è così, perché il Vangelo è in Egitto dappertutto. Voglio dire, il modo in cui si è sviluppato questa rete, non è compresa dentro la prospettiva degli Atti, che segue una via essenzialmente Gerusalemme, poi appunto la Giudea, la Samaria, poi c'è Paolo praticamente, con Antiochia e il resto, ma fino a Roma, diciamo, ecco. Però a Roma, quando Paolo arriva, secondo gli Atti, ci sono già i credenti in Gesù che vanno ad accoglierlo. Quindi, e anche questo è storicamente attestato dalle lettere stesse di Paolo. La lettera ai Romani presuppone l'esistenza di comunità che Paolo non ha fondato a Roma. E siamo negli anni 50, cioè a fine anni 50, diciamo, o inizio anni 60. Quindi, no, e questi certo è molto interessante, molto. Io volevo aggiungere solo questa noi la chiamiamo conversione, Paolo non la chiama mai così, chiama rivelazione, eccetera, ma a parte si può chiamare anche, penso, conversione, ci sono dei tratti, per esempio il versetto 9, in cui non mangia e non beve per 3 giorni, che sono tratti di digiuno penitenziale, probabilmente. Però in questo caso la conversione viene dopo, è una conseguenza della rivelazione. Non si descrive un processo di un pentimento, di un ripensamento di Paolo. Si descrive un intervento di Gesù, glorificato già, che è unico, perché le apparizioni di cui si parla nel Nuovo Testamento e di cui i dodici sono in particolare, hanno una particolare funzione, sono nella concezione di Luca, intendo, sono il Cristo non è ancora asceso, diciamo, questo è Luca, non, gli altri evangelisti non pensano così, Giovanni non ha questa idea, ma Luca presenta invece l'apparizione del Cristo glorificato a Paolo, alla pari o addirittura superiore agli altri, che Paolo diventa così importante, però è l'intervento di Gesù che conta, non è la conversione di Paolo. E Paolo addirittura sembra, tra virgolette, costretto, no? Non ci vede, perché non gli dice di andare, perché era vicino a Damasco, dice il testo, forse più semplice andare a Damasco, ovviamente, e tornare a casa, ecco, e poi lì aveva preparato qualche cosa. Però sì, mi sembra che Paolo è così importante, ma il racconto questo racconto e soprattutto mi sembra il racconto della, e il ricordo, perché lo attesta anche Paolo nelle sue lettere, è il ricordo di un intervento di Gesù nella sua vita. Il resto avviene dopo, il ripensamento, la conversione, viene tutto dopo. E anche Paolo lo presenta così nelle sue lettere, è una cosa subita, non è una ricerca di Paolo. E questo mi pare significativo, non è per tutti così, è chiaro, qui Gesù, qui c'è un... Paolo è presentato come uno, lui stesso poi si presenta così nelle lettere, come un uomo che ha proceduto, era ancora giovane, attraverso una grande svolta. Ma questa svolta anche lui la attribuisce sempre a un intervento dall'alto di Gesù, non a una sua elaborazione che viene invece dopo. Ci mostra anche la presenza del Signore Gesù, certamente in modi diversi, anche nella vita di tutti i credenti. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, per il suo cammino nella storia e anche per il suo rapporto con le altre religioni. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. E preghiamo per tutti gli uomini che cercano Dio, perché il Signore si riveli loro, li attiri a sé. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Chiediamo sempre il dono della pace per tutti i luoghi in cui essa è violata. Preghiamo sempre per la Siria, per lo Yemen, per la pace tra Israele e Palestina, per tanti paesi dell'Africa. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Quindi chiediamo luce e saggezza per i governanti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le vittime delle alluvioni, Bangladesh, insomma in tutti quei luoghi in cui le catastrofi naturali, le malattie, la fame si aggiungono al pericolo della pandemia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ringraziamo il Signore che ci ritroviamo nell'Eucarestia dopo tanto tempo. E preghiamo perché guidi i nostri passi, non solo i nostri, ma di tutti, delle chiese in particolare in questo periodo. Preghiamo.
Io vorrei affidare in particolare le ragazzine della cresima, che avrebbero dovuto fare la cresima domani, perché il Signore custodisca in loro il desiderio di ricevere i doni del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, anche per il Vescovo Bettazzi, che si era proposto, sarebbe venuto lui. Preghiamo per lui, per la sua salute. Preghiamo.
Ascoltaci,
il ricordo della strage di Capaci, preghiamo per tutte le vittime e per la storia anche oscura del nostro paese. Preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo per tutti quei bambini fatti nascere per commissione e per questo scandalo, per questo abbandono dei naturali, perché il Signore converta gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti quelli che ci seguono anche oggi in questo periodo, partecipano alla nostra Eucaristia, raccogliamo le loro intenzioni, le loro preghiere, le mettiamo sull'altare di questa Eucaristia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.